Fighting Spirit Podcast, episodio 9, e questa volta si viaggia nel passato. Benvenuti in un nuovo appuntamento di questo progetto dedicato al mondo del puro resu. Oggi, come già detto, appunto andiamo a rivedere qualcosa nel passato, vedere un po' cosa è rimasto di nuovo, cioè, o meglio, cosa è rimasto nel nuovo di quello che avanza della New Japan, anche se, diciamo, è rimasto abbastanza poco di quello che c'era una volta, e cosa invece magari a quei tempi in qualche modo teneva banco all'interno delle dinamiche della New Japan Pro Wrestling. Con voi, come sempre, il vostro Draco, sempre degnamente accompagnato anche dal colui che è co-conduttore fin dal primo episodio di questo progetto, ovvero Marco. Ciao Marco.
Buonasera a tutti, ciao ragazzi.
Ok, allora, praticamente come è nata questa puntata? Non è che ci siamo svegliati un giorno e abbiamo detto, beh, vogliamo rimanere sulla New Japan e quindi andiamo a vedere, andiamo a prendere un evento passato visto che sta arrivando Sakura Genesis. Diciamo che ci sono tantissimi eventi a partire da questo fine settimana e poi prossime settimane in cui, diciamo, sarà un po' concentrata l'azione, e quindi non avevamo materiale fresco magari delle federazioni che seguiamo principalmente, quindi l'alternativa era o fare una serie di preview oppure un'intera puntata dedicata a notizie, fatti che sono accaduti. E questa opzione che ci è venuta un po' visto la vicinanza anche con Sakura Genesis 2024 di rivedere un'edizione del passato, tenendo da parte la prima, che in qualche modo è quella che è passata un po' più alla storia per vari motivi, ma andando un po' a prendere le altre, dato che nel main event della prima edizione, appunto, 2017, diciamo, accade qualcosa appunto che ha contribuito a far passare l'evento alla storia di molto forte, riguardante Katsuyori Shibata, che però, per chissà, diciamo, non ci sentivamo tantissimo di rivedere, quindi non è che parliamo dell'evento e poi, beh, il main event, ragazzi, ciao, no. Abbiamo preso altre edizioni, abbiamo fatto votare il nostro gruppo Telegram, dove tra l'altro potete entrare tramite il link che trovate in descrizione, insieme così come ad altri link di tutte le altre piattaforme dove siamo presenti, e stiamo cercando di portare attività, magari come Facebook e Instagram già dal passato, dal principio, oppure come Discord, dove tra l'altro ad aprile non c'è solo Sakura Genesis, la primavera entra proprio nel fiore, ma cercheremo di organizzare anche i primi watch party su Discord. Abbiamo aperto un server lì che cercheremo di utilizzare prendendo contenuti dal canale Telegram aggiuntivo che abbiamo creato, dove appunto segnaleremo vario materiale disponibile gratuitamente su YouTube e che potete recuperare finché appunto rimane disponibile. Poi eventualmente, nel caso qualcosa venga rimosso, o si sostituisce con altro, ma tipo in uno schiocco di dita, ma anche che sia WWE o l'Elite, dell'altro materiale comunque disponibile si trova. Quindi cerchiamo appunto di diversificare sempre quello che facciamo. Intanto, Marco, abbiamo una chat molto vivace anche stasera con Tucci, ovviamente si è piazzato già dal pomeriggio, pronto?
Tucci!
Ecco. E ci saluta anche Kizu che ci lancia il suo Konbanwa, a lei, ricambiamo, assolutamente.
Konbanwa.
Ok, sì, è stata per un po' perché si era appena svegliata Jane, però adesso ha deciso di dedicarsi ad altro, non so che fine abbia fatto. Vorrà uscire, ma lo farò dopo, la farò uscire dopo. Un salutone a Ace, grandissimo, arriva puntualissimo, bravo, 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 molto bene, molto bene. Bello, bello, questo sarebbe il nome da tag team da wrestling, un po' di modifica per questioni di copyright, però ci starebbe.
E anche se mi pare che c'erano, hai ragione, i Backseat Boys che lottavano, che hanno lottato, sono un tag team semi sconosciuto che ha lottato anche in Ring of Honor, o comunque principalmente in indie americane, nei primissimi anni del 2000.
Ring of Honor forse li ho visti, si hanno affrontato i Second City Saints,
cioè, probabile, col Cabana
col Cabana, mi ricordo qualcosa, però molto vago, perché quei match free su YouTube, che poi, cioè, non, essendoci molto materiale dei primi tempi della Ring of Honor, poi mai recuperato abbastanza. E allora, Sakura Genesis.
Lo
Sì.
vedi che prima o poi giriamo, torniamo, facciamo il wrestling giapponese, tutto quello che vuoi tu, e alla fine finiamo sempre per parlare di CM Punk. Sì, con City
Veramente persecuzione.
Saints.
Tra l'altro, questa settimana ha monopolizzato quasi i nostri social per via delle traduzioni, comunque del segmento lungo di cui è stato protagonista, per la gioia di Camille, che salutiamo. Non si è ancora palesato in chat, ma magari ci
Arriverà.
sarà. Però davvero ci ha dato una grande mano questa settimana per tenere un po' d'occhio alcune delle trame principali, specie per quanto riguarda WWE e Raw. Ma appunto, torniamo a parlare delle cose in qualche modo tema, in topic, come dicono quelli di brand.
Esatto.
Esatto. Sakura Genesis, che è stato un evento che non sempre la NJPW ha portato ogni anno, altre volte magari lo ha sostituito con, per esempio, Hyper Battle, su cui tra l'altro c'è una curiosità riguardo il main event che andremo, si potrebbe magari dire dopo. Ma tra l'altro Sakura Genesis stesso nasce come sostituzione di Invasion Attack, che era un'altra
Esatto.
delle opzioni per il nostro gruppo Telegram. Avete preferito Sakura Genesis, cose più fresche, in un certo senso ci sta. Vi siete privati di AJ Styles e Kota Ibushi, fra le varie possibilità, però, ci
Avete
sono cose
fatto voi. Avete
interessanti anche questa volta.
fatto voi.
Esatto.
C'è da dire che questo evento è un evento particolare perché esattamente come l'evento del 4 gennaio è un evento che si tiene in una località specifica, ossia il Tokyo Dome, che è proprio diciamo in Sakura Genesis invece arriviamo in uno dei quartieri storici di Tokyo, arriviamo a Ryogoku. Ryogoku è il quartiere dei guerrieri, è il quartiere dei lottatori di sumo. Percorrendo le vie di Ryogoku, infatti, si vedono queste statue, che proprio vanno a simboleggiare lo sport nazionale giapponese, che per l'appunto è il sumo. E quindi fare un evento lì per loro è particolarmente importante. Quindi è stato dapprima Invasion Attack, poi è diventato Sakura Genesis, ma ricordiamo che è l'evento del Ryogoku Kokugikan, quindi della Sumo Hall, che ospita da sempre gli eventi più importanti e dove si sono contesi i più importanti yokozuna della storia,
Dove tra
il
l'altro la
titolo.
New Japan oggi è ben presente, diciamo, è una delle compagnie, è la compagnia principale che si esibisce lì, però in passato ha dovuto anche per un periodo, diciamo, non metterla sulla mappa, dato che era stata bandita comunque dalla Sumo Hall, quindi poi c'è tornata, se la tenga ben cara, ben stretta, diciamo, per certi versi come arena. E quindi sì, appunto. L'edizione 2018 è quella che ha vinto il sondaggio nel nostro gruppo Telegram e ci porta, diciamo, in un periodo particolare della New Japan, perché è già iniziata per certi versi l'espansione internazionale con qualche show in America, la collaborazione con la Ring of Honor e gli show congiunti. Tra l'altro, siamo praticamente a un anno poi dall'evento congiunto NJPW Ring of Honor al Madison Square Garden, quindi c'è, cioè, comunque un periodo molto intenso per la compagnia, con una narrativa, Marco, diciamo, particolare, perché prima di andare a sviscerare poi i vari match, vede un campione comunque più che consolidato ormai, cioè siamo nel periodo del regno dei record di Okada, che di base comunque è ormai il volto già della New Japan, non l'Ace, perché quello rimane sempre Tanahashi, che per certi versi avrà il suo spazio anche in questo evento in un modo particolare, però ormai appunto è quello che sta battendo tutti. Ma Marco, a tenere banco poi soprattutto nelle altre dinamiche della New Japan ci sono sì membri del Caos, ma anche e soprattutto ormai Bullet Club, che è alla ribalta ed è quello che riempirà poi anche e soprattutto le card sia degli show magari congiunti con la Ring of Honor e le varie comparsate anche nella Ring of Honor in America, ma anche poi della New Japan. Tu cosa, diciamo, ti ricordavi più o meno di questo periodo prima di andare poi a vedere effettivamente cosa è successo in questo evento?
Allora, a essere sinceri, quando io penso e ho rivisto Sakura Genesis, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata 6 o 7. E dirai perché 6 o 7? 6 o 7 sono i chili in meno che ognuno dei wrestler che attualmente in New Japan aveva, veramente andando soltanto a prendere Zack Sabre Jr. come veramente una delle uniche eccezioni,
Ma
ma
compresi anche quelli che se ne sono andati, eh.
compresi, esattamente, compresi anche quelli che se ne sono andati, ti direi però 6-7 in più per Kenny Omega, che in un momento, e poi ne parleremo quando c'è il momento della fotografia con i Bucci, tira fuori deltoidi, pettorali, addominali. E la versione EX Plus di Kenny Omega non ha mai avuto quella forma fisica, e dopo Osaka Joe non vedremo mai più un Kenny Omega così in forma fisica. Era un Kenny che sapeva di arri dover arrivare a un grandissimo momento, ha fatto di tutto per
Aveva già
arrivarci.
passato anche un grandissimo momento, era nel
Esatto.
pieno comunque della rivali di due rivalità importantissime comunque.
Certo. E quindi assolutamente, quindi parliamo di 6 o 7 kg in meno. E un'altra cosa che mi fa pensare, che mi ha fatto pensare quando ho visto questo evento, è stato Crocevia. Crocevia e segnalibro storico, perché assolutamente ci sono la battaglia tra Caos e Bullet Club. C'è anche una cosa di cui magari parleremo anche più avanti, in un match nello
Lo
specifico.
spieghiamo
Lascio.
tutto in programma, quindi cioè,
Bravo.
mettetevi, mi raccomando, se state ascoltando anche in differita comunque questa puntata, oltre una, fermi tutti, un like, specie se state guardando il video,
Esatto.
un like, un commento, comunque un'interazione, una cosa che ci aiuta sempre, quindi mi raccomando, dateci una mano, ma poi mettetevi comodi perché io mi sono rivisto letteralmente tutto lo show, quindi se
Anche
Marco ha saltato qualcosa, qualcosina comunque
io. Ho
ve la posso dire.
visto assolutamente tutto e credo che sia un evento meritevole di
Sicuramente.
tutto. E ultimo commento che voglio fare prima di cominciare a guardare la carta è l'inizio bello di una fine non gloriosa. E quando mi riferisco a questo, parlo alle sorti del Bullet Club. In quel momento si respirava aria di guerra civile, di questo scontro titanico. C'era. Poi, per un motivo o per un altro, questa cosa è tirata alla lunga, e ancora oggi, ogni tanto, quando non c'è tanto verde nell'aria, quando non c'è tanta carne sul fuoco, si ritira fuori questo filino conduttore tra House of Torture, il gruppo principale, i War Dogs, che un
Ma
po' c'ha sto fatto.
mai come quel periodo, cioè andremo a vedere
Esatto.
tra pochissimo, tra l'altro appunto se già voi che ci state facendo compagnia in like ci state dando una mano con i vostri like, sicuramente magari stasera ci si raduna un po' di più, visto, non so, magari potrebbe essere un tema un po' più interessante e più conosciuto, però ecco, diciamo che oggi non si è mai arrivati a uno scontro effettivo portato alla lunga con anche poi andare a ruotare sempre gli stessi della stable intorno al titolo proprio a contenderselo e andando a creare poi degli schieramenti. Abbiamo
Esatto.
sì la fazione per esempio i War Dogs che purtroppo ecco, oggi non avremo una parte di news però va detto, dato che parleremo molto di Bullet Club, va detto anche questo purtroppo dispiacere attuale, ovvero il ritiro di Alex Coughlin, che purtroppo per problemi al collo, che se non ho capito male c'erano già prima del cage match contro lo United Empire, poi si sono aggravati durante l'incontro, però al momento appunto è ritirato e pare stia mettendo in vendita anche proprio tutto il merchandising, forse anche c'è chi dice anche il gear proprio da ring. E dispiace veramente tanto perché, per esempio, nella nuova fazione del Bullet Club, i War Dogs di David Finlay, ecco, loro fanno i fatti loro, l'House of Torture che fa entrare persone così come gli va perché Evil, cioè, fa entrare gente e decide lui di base insieme a Dick Togo, perché se da un lato c'è Gedo, dall'altro lato c'è Dick Togo che nessuno lo dice, ma è un capoccia secondario, diciamo, si è ritagliato lo stesso spazio di Gedo, ma in versione un po' ridotta per certi versi. All'epoca invece c'erano proprio due fazioni con un leader, Kenny Omega, e dall'altro lato un Cody Rhodes che cercava in qualche modo di fare il colpaccio. È stato uno dei due che ha cercato di fare il colpaccio nel Bullet Club. A entrambi è andata male, ma andremo a vedere poi perché.
Eh già, già.
Allora, Ace dalla chat ricorda 2 mesi prima di perdere contro Omega nel mio match preferito di sempre, tra le altre cose, e però
Anche
prima, cioè, per arrivare a quel match, questo è uno dei passaggi importanti, ricordando sempre il fatto che il percorso di Okada era quello di cercare di battere chiunque all'interno della NJPW, e tra l'altro anche di fuori, perché ha affrontato anche Maru Fuji in tutto questo.
però in un momento particolare in cui New Japan deteneva delle stock, quindi delle azioni di Noah, e quindi questi scambi culturali erano ammessi.
Esatto, assolutamente. Non dico che debba prendere delle quote di Cyberfight Bushiro, per carità, però una maggiore interazione, cioè se portassero di nuovo per esempio il team di Kaito Kiyomiya e Oiwa, non mi
Non ci
dispiace.
dispiace, cioè, esatto, non ci dispiacerebbe.
Prima che la nostra chat si infiammi vedendo i Bishamon di nuovo campioni, no, mi dissocio e torno invece al passato, prima che ci aggrediscano. Allora, e come dicevo, appunto, Bullet Club che va a riempire vari slot delle card della New Japan, compreso in questo evento dove vediamo una, diciamo, anteprima di quella che è una guerra più accesa che viene combattuta fra altri membri del Bullet Club. In questo caso ci sono lì gli Young Bucks che sono un po' la Svizzera in questa situazione, in questo momento stanno decidendo da che parte stare, intanto affrontano e battono con successo Yujiro Takahashi e Chase Owens, che non hanno, diciamo, un ruolo importante effettivo, però dato che Tamatonga, Bad Luck Fale, diciamo un po' Tangaloa anche, le colonne un po' portanti del Bullet Club sono dalla parte di Kenny Omega, anche loro di conseguenza vanno dalla sua parte. Ciò non toglie che comunque la differenza con gli Young Bucks è nettissima. Marco, però, lancio un po' già, come dire, un paragone con il presente, perché vabbè, gli Young Bucks sono gli Young Bucks, li conosciamo, sono una garanzia. Da Hill rendono sempre meglio, lo stiamo vedendo anche adesso in AEW, così come lo vedevamo in passato in New Japan, ma Chase Owens non era ancora il performer un po' più solido di oggi. Yujiro Takahashi, va detto, senza l'act dell'House of Torture, cioè rendeva già meglio, per quanto comunque il livello non sia eccelso, quantomeno il match filava un pochino meglio. Che dici?
Io dico che avevano entrambi 6 anni in meno, Chase era ancora veramente giovane, era 25enne, quindi era ancora un wrestler in divenire, quindi sono d'accordo con te che fosse insomma, tra virgolette, un wrestler che aveva bisogno ancora tanto di far vedere roba, mentre per Yujiro. Yujiro per me, cioè, è incommentabile, era incommentabile tanti anni fa, è incommentabile oggi, lo amiamo perché si porta
Lo
su
amiamo,
riempite. No,
quando è stato detto? No,
lo amiamo almeno in questa sede, ossia quella di Sakura Genesis, perché si porta sul ring Peter, che voglio dire, è sempre tanta roba, no? E quindi quando vedi la Tokyo Latina che arriva sul ring, insomma, un bel accenno di sorriso, lo fai sempre.
aveva la sua entrata effetto, va bene,
La
quella
cosa.
ce l'ha anche Taichi, ma almeno Taichi è migliorato, non è regredito.
Esatto, no, assolutamente. Però una cosa ci tengo a dire: l'interazione che hanno poco prima del match le due coppie, appunto il Bullet Club, ossia Yujiro e Chase, chiedono il gesto del too sweet. E non so se vi ricordate, ma quello era il periodo in cui la WWE fa causa agli Young Bucks proprio per violazione del copyright, e quindi quindi loro hanno un cease and desist proprio relativo al gesto del too sweet, che loro non cominciano a fare più e lo fanno diventare un elemento di storyline. Io credo che questa sia stata la grandezza degli Young Bucks, diciamo, durante quel periodo, cioè aver fatto collimare quello che era work con quello che era shoot in questo loro universo, dove loro erano sicuramente dei personaggi, ma erano anche i più veri tra i personaggi del wrestling. Quindi meravigliosi.
Allora, parleremo di nuovo degli Young Bucks comunque nel corso della puntata, però accenno subito una cosa: se questo contributo che loro hanno dato con Bing the Elite, con varie, comunque le cosiddette frecciatine, riferimenti alla WWE, una guerra comunque aperta sui social da ambo le parti,
certo.
Magari gli Young Bucks comunque a modo loro hanno raccontato il loro punto di vista della storia, quanto venivano etichettati, anche loro hanno detto un po' in risposta, anche in modo artistico, diciamo, tramite appunto i vari sketch di Bing the Elite. Però se da un lato questo negli Stati Uniti, in Occidente, diciamo in generale, ha creato la visione di Young Bucks come, diciamo, delle persone un po' discutibili, in Giappone li ha messi comunque sotto una buona luce per certi versi, perché erano quelli che in qualche modo facevano degli attacchi a un mondo che nessuno toccava in quel periodo, quello della WWE, perché non c'era una competitor veramente forte negli Stati Uniti che dice no, è una valida alternativa alla WWE. Era veramente un periodo diverso da oggi, che sarebbe cambiato di lì a pochissimo, tra l'altro. Beh, ma comunque diverso. Quindi gli Young Bucks, per esempio, in questa situazione di loro comunque che non sanno come comportarsi anche con i loro compagni di stable, che sono indecisi, che venivano dalla sconfitta con i Golden Lovers, ma dove comunque avevano preso una standing ovation incredibile, tra l'altro l'abbiamo ricordata con un post in pagina proprio pochi giorni fa, perché cioè, è stato veramente, ragazzi, un match allucinante. Il pubblico giapponese era comunque dalla loro parte, supportava in qualche modo gli Young Bucks, e questa cosa tornerà anche più avanti. Ecco, Ace ricorda uno degli episodi molto particolari di Bing the Elite, uno dei miei preferiti, prima che iniziasse la All Elite e partissero poi altre perle d'altro tipo, molto bello.
Vado a memoria, episodio numero 93 di Exorcism of Cody Rhodes.
Sì, quello è il titolo, il numero alzo le mani perché non sono la mia specialità.
Vado a vedere, se ho indovinato mi mangio un gelato. No, non è vero, non ce l'ho neanche a casa il gelato.
Uno dei miei preferiti è sempre stato anche il risveglio di Matt Jackson, quando lui sogna di essere ancora in WWE ed è disperato, e poi si sveglia e invece no, era solo un incubo. Ha detto, no, c'era questo gigante, questo omone, ed era Big Show. Perché era a SmackDown a fare una comparsata.
Ho sbagliato, non ho vinto il gelato. 93 era Pull Apart, quando c'è la famosa scena di Cody che tira la sedia a Kenny Omega.
Perfetto, molto bene. E niente, quindi siamo finiti su Bing the Elite, questo per dire comunque in sunto che non è un opener spettacolare, è un match così, giusto un attimo per partire in modo tranquillo, come comunque da standard, da copione, no, del Giappone. Diciamo, lo show tende a partire gradualmente. Stessa cosa vediamo poi nel secondo match, che davvero avevo voglia di saltare. Poi Marco ha scritto: sto vedendo Sakura Genesis, ah mamma come ci divertiamo. Ho detto ok, dai, vedrò tutto anche io. E quindi Chaos, Tomohiro Ishii e Toru Yano che battono i Suzuki Gun, in questo caso Taichi e Taishizuka, che lo avevo totalmente rimosso. Non ci tenevo a ricordarlo per certi versi, perché non mi ha mai preso particolarmente. E però, ecco, diciamo, incontro anche qui abbastanza tranquillo. Avevo rimosso anche che Tomohiro Ishii e Toru Yano fossero team già a quei tempi. Oggi magari ogni tanto in alternativa i Bishamon propongono loro. Avevo totalmente rimosso che facessero coppia all'epoca.
Non solo, ed erano anche la coppia principale del Caos, ed erano, secondo me, anche un'ottima coppia. Cioè, nel senso che vedere Ishii con il suo stile alla Ishii, vedere Yano col suo stile alla Yano, era vedere un tag team veramente riconoscibile, era vedere un match veramente riconoscibile. Secondo me sono stati la migliore coppia del Caos, e infatti hanno anche vinto titoli. Tra l'altro nel 2018 li perdono, non ricordo esattamente contro chi, ma mi pare che a fine 2017, inizio 2018, loro fossero i campioni. Se non vado errato, contro Sanada e Evil, però potrei sbagliarmi.
No,
Wrestle Kingdom, Wrestle Kingdom di quell'anno,
forse sì, non ricordo. Sanada e Evil erano campioni, qui li vediamo più avanti poi con le cinture, ma non penso che avessero vinto contro di loro, perché non me li ricordo a Wrestle Kingdom di quell'anno, sai? No. Quindi, dato che comunque Sakura Genesis è relativamente vicino per quello che ricordo non erano nel giro titolato all'inizio di quest'anno. Però comunque match che diciamo vede anche un Taichi un po' lontano da quello che è il Taichi di adesso. Lui è sbocciato in coppia con Zack Sabre Jr.
Sì, decisamente.
Con Taishizuka decisamente non lo aiutava minimamente. Era più bello quando l'ho visto in All Japan Rookie, che prendeva un sacco di botte, cercava in qualche modo poi di fare dei comeback, diciamo, non molto convincenti. Era più interessante lì che non in questo incontro. Fila bene, perché Tomohiro Ishii farebbe filare bene qualsiasi cosa, e buono, ce lo si porta a casa, non dura neanche tantissimo, quindi va bene così. E non lo so, tu hai qualcosa in più da segnalare?
No, Ishii e Yano erano un'ottima coppia, quando fanno coppia sono sempre felice di vederli, punto.
Spero che non li ripropongano adesso, io metto fuori un attimo questa annotazione, dato che anche il passato non mi convinceva molto. Arriviamo effettivamente però già in ambito titolato di coppia, però con i Never Openweight Six Man Tag Team Championship, e vediamo il Bullet Club rappresentato da Bad Luck Fale e Guerrillas of Destiny, quindi Tama Tonga e Tangaloa, sono fra i membri della stable che hanno conquistato appunto queste cinture trios, e qui le hanno difese contro Togi Makabe, Yusuke Taguchi e Michael Elgin. Trios che, Marco, era un periodo in cui la NJPW non sapeva bene come gestire questi giochi. La cosa sicura è, le diamo al Bullet Club. In qualche modo ci sono loro che portano avanti la baracca, quindi quelli sono tre colonne portanti insieme, vai.
Esatto, forse con i Lost in Governables durante quel periodo, ma comunque Bullet Club era e sono stati proprio il titolo Never Six Man per veramente tanto tempo. Quello che voglio segnalare però è innanzitutto che all'ingresso Taguchi viene presentato come il leader della grandiosa fazione di Taguchi Japan, che ha contato solo lui per tutta la durata della sua storia, e quindi meraviglioso. Veramente meraviglioso. Michael Elgin, che rimpianto, ragazzi, che rimpianto non aver visto di più di Michael Elgin in New Japan, perché complice anche il suo caratteraccio, complice anche tutto quello che ha fatto, oggi un wrestler come Michael Elgin in New Japan farebbe veramente comodo. E colgo il momento per dire che comunque è un match guardabile, non è un match che, se mi chiedi, lo rimettiamo, ti dico ah sì, bello, me lo ricordo, vediamocelo sicuramente, però un match tutto sommato guardabile, con un finale tranquillo, Gunstan si va a casa, Tama porta a casa la vittoria per i suoi, e sei senza infamia e senza gloria, però allora, sì, aveva senso in una costruzione di storia. Era un match che aveva senso per una costruzione di storia, dove loro, che poi di lì a poco dovranno andare ad affrontare il team di, mi sembra, Marty Scurll e gli Young Bucks, che andranno a prendersi proprio il titolo da loro, devono per l'appunto consolidare il loro regno.
No, ma anche cioè, questo è veramente uno dei team, poi non penso minimamente sia stato riproposto, e io ero fan di queste cinture nonostante cambiassero ogni 3x2 e mi snervavo tantissimo per questa cosa, però ecco, veramente questo è una di quelle cose così d'amblè, one night only e via. No, allora sì, match fila, perché Bad Luck Fale non fa granché, perché già all'epoca iniziava a perdere colpi malamente.
Esatto.
Per il resto, sì, comunque, per certi versi è particolare vedere che Tama Tonga è migliorato tanto quanto Tangaloa è regredito, e considerando che il livello non era molto grande già all'epoca, immagina adesso.
Tama è arrivato veramente tardi a essere un ottimo wrestler, cioè ci è arrivato sulla soglia della quarantina. Anche qui si vede che nonostante gli anni gli mancava ancora il guizzo, che poi ha avuto con l'esperienza, ha avuto dovendosi portare con sé responsabilità di match da 20-25 minuti, avendo la possibilità di stare sul ring per tanto. Ma se vi ricordate, questa edizione del G1, quella del 2018, fece una figura molto migliore Togi Makabe che Fale e Tama.
Diciamo anche, allora, sì, perché Makabe è wrestler di tutt'altra pasta proprio in generale. Poi adesso io quando lo vedo nelle card mi metto le mani nei capelli, per modo di dire, per quelli che restano, perché comunque non è più quello di una volta, non è mai stato uno di quelli che mi interessava di più vedere, ma il suo lo faceva sempre. Beh, Black Fair, ragazzi, no, no, anche nel periodo in cui li facevano battere nomi importanti non mi convinceva neanche per sbaglio.
Però ricordatevi che nel G1 Climax Fale aveva una media di 12 punti ogni singola volta. Era una macchina da torneo, non era mai arrivato in finale, ma era sempre l'ostacolo grosso da battere nel tuo girone. E questa cosa poi si è persa. Era bello sapere che la New Japan aveva dei wrestler deputati a determinate cose. Fale era il muro della finale, del finalista di uno dei due blocchi. Sapevi che avrebbe fatto quello. Oggi purtroppo è relegato a essere visto quella volta all'anno quando fa la World Tag League.
Vabbè, senza
E siamo.
purtroppo, va bene così, tranquillamente, tranquillamente. E, allora, ci dice Kizu dalla chat, Makabe nel prime era tosto, non a livello di Tomohiro, ma un picchiatore old school onestissimo. No, infatti sono d'accordo,
Assolutamente.
assolutamente. E va bene, quindi scivoliamo molto tranquillamente oltre questo match che comunque sia... Era la prima volta che i titoli erano in palio da quando li avevano vinti, quindi la prima difesa si porta a casa easy. E andiamo avanti con match 3 contro 3, questa volta Hiroshi Tanahashi che unisce le forze con i Finn Juice, David Finlay e Juice Robinson per affrontare, tra l'altro con successo, non me la ricordavo questa cosa, i membri del Caos, ovvero Hirooki Goto, Yoshi Hashi e Jay White. Allora, se state vedendo il video, ho segnato i Bishamon per comodità, perché altrimenti StreamYard dava problemi comunque nella creazione del banner. Anche qui, diciamo uno scontro preliminare in vista di altro, perché Jay White in quel momento era campione degli Stati Uniti, quindi diciamo si andava un po' alla ricerca anche del prossimo contendente, creare la prossima rivalità. Sì, nel frattempo ragazzi si è unito a noi, proprio per vedere.
Presidente, Sciaccio.
Esatto. Il presidente sui nuovi alleati, torna a unire le forze dopo tanto tempo.
Esatto.
E quindi appunto scontro di transizione, devo dire che sono contento della piega che ha preso sia la carriera di David Finlay, sperando che si riprenda presto, torni presto in azione, che quella di Juice Robinson, perché davvero all'epoca si era a un livello davvero ancora, non dico green, però da un punto di vista di character molto poco centrati. Un livello magari in ring, ma proprio l'act dell'epoca non ci stava. Un Hiroshi Tanahashi che si ritrascina, tira avanti il match. Tra l'altro, dall'altro lato, comunque Hiroki Goto, Yashi, ma anche Jay White, comunque si trovano abbastanza bene. Quindi, alla fine, anche qui, diciamo, siamo, come diceva anche Marco prima, un po' sul sufficiente, la si porta a casa, visto che comunque sia Tanahashi che Jay White hanno decisamente altro poi nei piani futuri. Marco,
Però
ci sei?
fa sempre bene vedere il presidente, che non so se avete visto, io sto tenendo diciamo in maniera voluta proprio perché stiamo parlando di lui. È sempre bello vedere il presidente in condizioni non proprio smaglianti, perché la forma smagliante lui l'aveva già cominciato a perdere qualche anno prima. Però comunque di vedere un Tanahashi in condizione, capace di muoversi, capace di correre, capace di attaccare la corda, capace di fare un high fly flow senza grossissime esitazioni. Questo è il momento dell'ultimo grande Tanahashi, ultimo grande Tanahashi che poi vedremo proprio vince con la vittoria del G1 Climax di quell'anno. E tutti questi match erano ancora un po' in preparazione di quello che era proprio l'ultima trafila della grande rivalità tra Tanahashi e Okada, in un anno dove Tanahashi, dopo quasi 5 anni, riesce finalmente a battere Okada durante il G1, in un momento veramente importante. Ed era bello vedere il fatto che una fazione Face, come per l'appunto il Caos, avesse comunque ancora i suoi motivi di scontro, anche se quel Caos lì non era pienamente dalla parte dei buoni, se vogliamo dire in questo modo qui.
Anzi.
Diciamo che era molto più, diciamo, volendo utilizzare i termini Dungeons and Dragons, caotico neutrale, però non erano una stable di cattivi, erano una stable di grandi wrestler che volevano far vedere di essere i migliori e che avevano una grande rivalità con la Ontai, quindi con il gruppo principale, con la main unit della New Japan Pro Wrestling. E questi scontri che un po' ci siamo persi per via proprio della pacificazione che ci fu a ottobre 2018 tra Tanahashi e Okada, un po' mi mancavano. Io devo dire che è vero, il wrestling è stato sufficiente, ma tutta l'idea di fondo che c'era dietro è stato un filo conduttore che veramente mi ha fatto tornare indietro ai giorni belli della New Japan Pro Wrestling. Chiudo, e poi passo la parola a Drago e rifaccio ritornare la mia faccia invece quella che quella del grande presidente, facendo notare di come ancora allora la rivalità tra Juice Robinson e Jay White fosse in atto, quello era il momento di scambio delle cinture tra i due, ma la rivalità tra Finlay e Jay White era ancora più forte. Il modo in cui si guardano, la chimica con cui hanno anche le interazioni tra loro, io l'ho vista veramente poche volte tra pochi wrestler. E quindi è vero, è stato un match probabilmente fine a figlio di se stesso e fine a se stesso. Però tutto sommato un buon match.
No, allora sì, buono, però ripeto, personalmente ancora Finlay lo vedevo lontano
Acerbo,
da quello che è
acerbo,
Jay White.
certo.
Era in una fase intermedia, diciamo, di transizione. In quel periodo non lo sapeva nessuno, ma lui doveva cercare di crescere nel più breve tempo possibile. E per certi versi, già quella vittoria del titolo US su Kenny Omega, quel rifiuto all'epoca ad entrare nel Bullet Club, rimanere allineato con il caos, ma sostanzialmente ribadendo che lui è un po' un lupo solitario, di base era anche un esperimento di crescita per lui da un punto di vista di gimmick. Infatti, se magari gli altri del caos hanno anche già solo dei gear più variopinti, anche per esempio Will Ospreay, all'epoca c'era anche Robbie Eagles nel Caos, che poi ha fatto brevemente coppia con Will Ospreay per un periodo. Erano tutti un po' diversi anche nel look. Jay White invece già coltellino, una giacca di pelle, capelli molto lunghi, si stava costruendo qualcosa.
Sai che cosa credo? È una cosa che ovviamente non potremo mai sapere, ma credo, io ho sempre creduto che l'idea di dare la cintura degli Stati Uniti in mano a Jay White sia stata un afterthought dopo che Kenny Omega, durante quel periodo, doveva negoziare il rinnovo per l'appunto annuale per rimanere in New Japan. All'epoca si parlava di WWE, non so se vi ricordate. Arriva il 4 gennaio, c'è il match con Jericho, e quindi Kenny in ogni caso per quell'anno rinnova e probabilmente in quei giorni promettendogli la cintura e quindi sminchiando anche tutto quello che era stato fatto su Tetsuya Naito, ma ci arriveremo durante la card della giornata.
Quello, no, un attimo, quello l'avevano fatto a priori perché Wrestle Kingdom era andato e
No,
poi
no, no,
rimasto.
io sto parlando di 2017. Dico, la conseguenza di Jay White campione è Kenny non sa se rinnova. Rinnova, vince, gli promettono la cintura, gliela fanno perdere il prima possibile, la perde al primo match dell'anno titolato. E poi lui comincia questa rincorsa per il titolo di Osaka Joe. Quindi Jay White si ritrova a dover crescere. proprio costretto da questi eventi che gli si sono stati tirati dietro. È una mia teoria, non c'è ovviamente nulla di fondato.
Più dall'anno dopo, onestamente, cioè in questo momento c'era già una situazione diversa. Successivamente, poi veramente
Lì è stato dichiarato, lì è stato proprio dichiarato, però io credo, pensandoci oggi, facevo questa riflessione, cioè che il regno di White da campione statunitense sia proprio figlio del, ok, dobbiamo togliere la cintura a Kenny in qualche modo, gliela facciamo perdere contro un giovane e lo mandiamo per il titolo il prima possibile.
No, sì, quello magari sì, essendoci di mezzo anche la storia del Bullet Club, ci stava anche cercare di mettere da parte in questo momento un titolo, ecco. Però scivoliamo momentaneamente fuori dal Caos e dal Bullet Club per invece parlare di altri due gruppi, ovvero Suzuki-gun e Los Ingobernables de Japón, che si affrontano in vari match di questa card, tra cui questo 3 contro 3, dove Minoru Suzuki, all'epoca campione intercontinentale, insieme a Lance Archer e Davey Boy Smith, batte la formazione composta da Tetsuya Naito, Sanada e Evil, che in quel momento invece erano campioni di coppia IWGP, quindi divisione per pesi massimi, pin che tra l'altro arriva proprio schienando uno dei campioni, perché Archer e Davey Boy Smith Jr. riescono a mettere KO Evil con una combinazione, quindi di base automaticamente, come da classico, no, Marco, delle dinamiche giapponesi, si va poi verso un match titolato. Il campione viene schienato automaticamente. No, chi ottiene il pin cerca poi di farsi avanti per il titolo o i titoli, come in questo caso.
Match stupendo, assolutamente match stupendo. Io non sono un grandissimo fan dei Los Ingobernables, ne capisco il perché e ne capisco la bravura, voglio dire, che hanno tutti quanti loro, anche la versione attuale. E ne capisco il gusto, ne capisco tutto dei Los Ingo. Però match stupendo perché, a parte vedere Lance Archer non ancora quarantenne che tira la gente a destra e a sinistra, a parte vedere Davey Boy Smith non ancora stupido tirare la gente a destra e a sinistra, la cosa meravigliosa, ragazzi, è vedere un Minoru Suzuki ancora veloce andare a rivalità di passo a quasi 50 anni con Tetsuya Naito, che va bene che le ginocchia già ce le aveva e non ce le aveva, però era meraviglioso vedere Suzuki muoversi in quel modo. Ti ricordi del perché è una leggenda, al di là delle stupidaggini e dei trope televisivi che ci vogliono propinare. Ti ricordi del perché era un grandissimo campione. E anche il modo in cui lo attacca per l'andrang alla corda con quel passo animalesco che solo un grande guerriero come lui è stato, sono quelle piccole cose che ti fanno veramente venire i brividi. D'altro canto, io ho trovato un Sanada forse migliorato oggi nel wrestling, ma quel gear, quell'attire, quel determinato look stava benissimo, anche la musica era una figata.
Non sono mai stato grande fan della cresta, onesto. Quella mi sembrava un... Cioè, capisco magari nell'ottica Ingobernables, però io preferivo di più la barba folta, per dire.
Di Sanada, ok. E mentre per Evil, ragazzi, per me Evil ancora adesso il grande problema è che Evil è una farfalla rinchiusa nel bozzo. Cioè, è un lottatore chiaramente bravo, messo in una gimmick che lo costringe a lottare male. Aveva anche 6-7 kg in meno rispetto a oggi, tornando
No,
sempre.
no, però un attimo, fermi tutti, fermi tutti. È comprovato in vari match comunque che sono stati fatti in questi anni che in quei 3-4 minuti prima che il booking perché il copione decide che le cose devono andare in vacca, Evil comunque il suo più o meno ce lo mette. Ma io non vi parlo solo a livello da un lato tecnico delle mosse fatte bene, anche alcune volte da un punto di vista di striking, magari gli scambi di gomitate, qualche chop, cioè Evil in passato ha dimostrato che c'era del potenziale per fare qualcosa in più. La New Japan ha deciso di provare a fare qualcosa in più con l'idea più malsana di sempre. Ma, cioè, Evil poteva fare, non questo, però sì. E quindi giustamente anche in chat ricordano con affetto quella versione di Evil, decisamente più combattente, diciamo, face to face con l'avversario, nonostante, ricordiamo, i Los Ingobernables in questo periodo erano ancora il...
Certo.
Oggi sono... sostanzialmente penso una delle stable più face non solo del Giappone ma direi around the world, però all'epoca erano ancora heel, quindi avevano un certo atteggiamento magari un po' spocchioso, un po' aggressivo. Anche Tetsuya Naito per esempio nel post match, invece di lanciare un teaser a Minoru Suzuki come farebbe con chiunque altro facendo un promo un po' più intenso eccetera, lui fa un breve discorso, poi si sdraia al centro del ring, taunt, e ci si rivede. Infatti sembra quasi che Suzuki voglia rientrare, no?
Assolutamente. Lui vuole, lui sa della verve violenta di Suzuki e prova proprio a entrargli nelle viscere, proprio con il suo atteggiamento che l'ha reso il wrestler celebre che è Tetsuya Naito, cioè quell'atteggiamento super strafottente di chi sa anche di avere davanti una leggenda dello sport, ma lo deve prendere in giro perché lui è Tetsuya Naito. Mea corra la corra, signor.
Assolutamente, assolutamente. Dice Alessandro, la stable che dopo il Bullet Club si è internazionalizzata in modo da entrare nel cuore dei fan, grazie a quei tre messicani lì. Sì, penso proprio di sì. Pensate, ci sono anche show di wrestling italiano dove mi è capitato di vedere dei fan con la maglietta dei Los Ingobernables. Poi se prendiamo Stati Uniti, Messico soprattutto, Messico è dove effettivamente nasce quel progetto poi portato anche in New Japan, e questo già dà una spinta in qualche modo alla cosa poi per attecchire con il pubblico giapponese e via via poi lì a conquistare il mondo. Io all'inizio non ero un grande fan, ho confesso, perché io sono arrivato a seguire comunque la New Japan grazie soprattutto ad altri personaggi. Mi sono appassionato poco poco, iniziando dai junior heavyweight, in particolare Takahashi, Bushi, che non vinceva mai niente, io mi disperavo, e poi piano piano anche Tetsuya Naito, che anche lì non vinceva, io mi disperavo, e quindi poi smettevo di crederci, diciamo, no, come tifoso fresco del prodotto. Oggi, per fortuna, abbiamo avuto riscatto anche per Naito. Allora, dice Kizu, invece, Evil sa fare, è un wrestler solidissimo e affidabile, il problema è l'house, sì, assolutamente, no? Lo possiamo dire fino allo sfinimento, fino a che finalmente non ascolteranno davvero il nostro podcast e cesseranno l'House of Torture per il bene del business proprio in generale. E quindi, altro scontro di transizione, in altri eventi successivi si è sviluppata la storyline per entrambe le cinture che erano in ballo comunque in questa storia. Marco, però, torniamo di nuovo in ambito titolato di coppia con un three-way tag team match valido per i titoli di coppia junior heavyweight, perdonatemi, sono segnato proprio tag team in entrambi gli ambiti, però penso si capisca dal banner nel complesso che è di coppia, e Suzuki-Gun con El Desperado e Yoshinobu Kanemaru che battono il Roppongi 3K, Yo e Show, e i Los Ingobernables de Japón li ritroviamo qui con Hiromu Takahashi e Bushi, come già detto, ovviamente c'è Bushi di mezzo, quindi Marco figurati se si vince, maledizione.
Allora, io devo dire che da questo match qua, questo match è il muro, c'è una card che è tutto quello che vedi prima di questo match e c'è una card che è tutto quello che vedi dopo questo match. Questo match, ragazzi, ha una psicologia, non è un gran match, non è un match che passerà alla storia, ma ha una psicologia che è fenomenale. in particolare il modo in cui la gestiscono Despe e Kanemaru, che tra l'altro è uno di quelli che è migliorato. Io, ecco, parlando dei 6-7 kg in più, Kanemaru, che penso che ormai vada per i 50, ha ancora adesso, ragazzi, condizione fisica pazzesca rispetto a quello che vedi 6 anni fa oramai. E loro la giocano di astuzia. Rimangono fuori dal ring, sanno che hanno tempo, sanno che possono andare a 60 minuti. Vogliono il loro modo di essere coward heel e non il modo di coward heel all'americana, stupido, un po' barbino. È un modo intelligente di portare a casa una contesa che sai che può finire in maniera rocambolesca. E ro in maniera rocambolesca finisce con un pin di Desperado a Hiromu. Dopo che praticamente Hiromu si era fatto 20 minuti di match sul ring da solo contro tutti quanti a turno. Ultima segnalazione che voglio fare
No,
è la
non era su Hiromu, era su Show, ti correggo, perché Show si era preso
Sushu.
la batteria di le time bomb di Hiromu, che poi era stato
Esatto.
neutralizzato, e Desperado ne approfitta perché Kanemaru aveva tirato via l'arbitro. Desperado spunta dal nulla, pinze loco, e l'arbitro, sacco di patate, ributtato dentro. Ovviamente Show è cottissimo. Show, ricordiamolo, quando combatteva davvero, anche lui un altro di quei casi che poi nel tempo l'abbiamo perso in quella cosa infausta che è House of Torture.
Che peccato, ragazzi, perché Show è stato, e in questi match te ne rendi conto, era innanzitutto un carry, e in questo momento, soprattutto la categoria di pesi light, quindi di pesi junior, ha bisogno di wrestler carry, perché Akira, che è lì lì per diventare una delle stelle della divisione, non è ancora un carry da un punto di vista proprio di offensiva sul ring. Lo è Hiromu,
Ma
ma
direi
Hiromu
anche di
è.
esperienza per certi versi.
Sì. L'esplosività di Show, il modo in cui proprio ti conduce il match, il modo in cui occupa il ring, in questo momento è il junior della New Japan, manca. Se domani mattina succede qualcosa per cui lo riescono a tirare fuori da quella cosa bruttissima della House of Torture, noi saremo super felici.
Assolutamente, assolutamente. Infatti anche chi in chat dice bei tempi sì. No, ragazzi, io dei Roppongi 3K sono sempre stato ottimista proprio su Show. Era quello che secondo me aveva più speranze. Io adesso si è creato un po' più il look, piano piano è diventato anche un po' più strutturato, più solido come performer. Continua a non convincermi lo stesso come
Sì.
potenziale campione e colui che traina, diciamo, la divisione in alternativa a Hiromu Takahashi, che qualcuno lo spinga a calci tra gli heavyweight, per favore. Però ecco, appunto, Show era quello che poteva fare proprio già di base in più. Per quanto
Certo.
riguarda gli altri coinvolti, alla fine Yoshinobu Kanemaru non era già più nel prime della sua carriera. Quello
Però
che comunque era più promettente per quanto riguarda il team dei campioni era il Desperado, che poi effettivamente più avanti anche si farà valere come campione, ma invece in singolo, junior heavyweight.
anche Desperado cade nella categoria, ci avevo 6 o 7 kg, secondo me qualcosa in meno, cioè rispetto a oggi. Desperado però in quel periodo aveva una tonicità fisica che oggi secondo me sta cominciando a perdere, forse anche complice l'età, forse complice il modo di allenarsi. Io un po' sono preoccupato quando penso a Desperado, non perché non riesca a tirare su dei match buoni. È probabilmente insieme a Hiromu, anzi è sicuramente insieme a Hiromu il miglior junior della categoria, però
Che
io ho paura
poi
che.
Mori le voglio un sacco di bene quando in giornata fa ancora sognare, però per alcuni aspetti lo tengono insieme con la colla.
Ma soprattutto nonostante i titoli, perché ha vinto tanto in New Japan, il suo contributo in New Japan non è mai stato così fondamentale. Dimmi un match di Taiji Ishimori che dici: ah, quello è bellissimo. Io forse ti dico qualcosa al Best of Super Junior del 2019, forse.
No, anche in tempi più recenti qualcosa te la so trovare contro Takahashi, di sicuro non quello dove si sono fatti male l'anno prima, quando ha
Sicuramente.
debuttato nel Best of Super Junior, anche erano nello stesso girone anche all'epoca, contro Kushida, che avevo già detto prima, ha fatto, è che non è stato costante e non hanno mai spinto effettivamente su di lui come nome del Bullet Club da mandare per i Junior Heavyweight, se non a tratti. Vediamo poi, ecco, cosa succederà per quanto riguarda altri. Tornando al passato, ecco, all'epoca c'era un po' una situazione dove le cinture di base se le alternavano Suzuki-Gun e Roppongi 3K. In questo round Suzuki-Gun sono riusciti alla fine a vincere e proseguire quello che è il terzo regno comunque per i membri del gruppo, non di Desperado e Kanemaru, però comunque la terza volta che le cinture ce l'ha la stable dei Los Ingobernables, ecco. Ci ricorda Kizu che Taijin Noah era proprio un altro wrestler? Magari sì, mi piacerebbe vedere un po' più di cose rispetto a quel poco che sono riuscito a recuperare su YouTube, però ecco, lì dovremmo andare a scavare anche in un passato ancora più lontano rispetto a quello che stiamo trattando oggi, però magari prima o poi lo facciamo, eh?
Sono d'accordo con te, Kizu, perché stiamo parlando di un wrestler che ha tendenzialmente cambiato struttura fisica e quindi ha dovuto necessariamente cambiare modo di lottare. Perché non essendo alto, non avendo quello che ha, per esempio, Osprey, che ha dalla sua anche una statura importante, e voglio dire, evidentemente un atletismo unico nel suo genere, ha dovuto cambiare modo di lottare. È diventato molto più power athlete rispetto a ai flyer come lo era in Noah.
Bene, ci siamo distaccati per un po' dal caos e dal Bullet Club, ma è ora di ritornarci su abbastanza prepotentemente e intensamente. Tra l'altro, entriamo nel tris finale di match di questo evento. Marco, giustamente, se non lo state vedendo, sta già applaudendo le mani, perché nel match per il titolo IWGP Junior Heavyweight Will Ospreay, campione non alla prima volta, ma bensì è al secondo regno, riesce a battere Marty Scurll del Bullet Club in quello che è davvero un derby inglese molto, molto, molto bello. Marco, prima di lanciarmi nelle considerazioni miste fra presente, revival e ricordi del passato, ti faccio riposare le mani per parlare di questo match.
Dove vogliamo iniziare? Quanto tempo
Sono inglesi,
ho?
sono junior, sono
Allora,
i previous.
ti chiedo scusa, Davide, perché mi prendo veramente qualche minuto in più perché io a questo match ci tengo in maniera particolare. Ci tengo in maniera particolare perché io ricordo ancora che era una mattina, probabilmente ero malato, dovevo andare a lavorare, non ci andai, accese che mi stavo perdendo l'evento. E lo vidi e vidi gli ultimi 3 minuti e consapevole del fatto che avevano fatto probabilmente uno dei match più belli della loro carriera, ma rimandai indietro, quindi finii di vedere, ritornai indietro, me lo rividi. E che bei ricordi. A parte questo, ci tengo a dire che secondo me questo qui è uno dei 10 match della decade, cioè uno di quelli là che se chiedi a me, Marco Di Martino, dammi 10 match che ti devi vedere degli anni 10 per dirmi, per spiegare a un alieno che cos'è il buon wrestling. Io questo qui te lo metto dentro tutti i giorni della settimana. Perché Osprey ha avuto Shingo come suo grande, e passerà alla storia Shingo come il suo grande compagno di danza in New Japan. Eppure, maledetto Marty Scurll, maledetto Marty Scurll, maledetto Marty Scurll. Eri un genio, eri un fenomeno, eri la cosa che stava salvando il wrestling indipendente mondiale e ci hai buttato tutti al cesso. Tutti.
Oddio, lato
Aspetta, dai.
occidentale è più un altro nome che anche lui ha buttato tutto all'aria, però.
Ti prego, Drago, fammi un attimo, fammici un attimo arrivare. Dico una cosa e poi passo al commento del match. Questo è un match, è un crocevia, è proprio uno di quei momenti dove tu puoi dire: What if? Che cosa succede se? Che che cosa succede se lo speaking out non esiste, se la pandemia non esiste? Probabilmente avremmo ancora una Ring of Honor ancora carriata con attrazione principale questo signore qui. Assolutamente sì. Probabilmente avremmo avuto una unione tra All Elite, New Japan più forte durante quel periodo. Molto probabilmente sì. Probabilmente avremmo una Ring of Honor degna di nota ancora oggi. Probabilmente sì. Tutto passa nelle mani di questo uomo che un po' per colpa sua, anzi direi solo e unicamente per azioni che aveva commesso qualche anno prima. Purtroppo ci ha regalato un tormento che è stato la fine della vita ingloriosa, o meglio, la fine ingloriosa della vita della Ring of Honor. Ma ricordiamoci che se, nonostante tutto quello che era successo, G1 Supercard 2019 arriva al sold out, era perché la gente voleva vedere Marty Scurll vincere. Lui, pur di portare altra gente a comprare i biglietti, ricordiamo che era anche Booker durante quel periodo, continua a far vendere, continua a far vendere, continua a far vendere, continua a far vendere, continua a perdere fino a quando per l'appunto non si arriva a PCO, non si arriva alla pandemia, non si arriva alla tragedia che è stata la Ring of Honor dal 2020 in poi. Però ragazzi, questo è veramente uno dei grandi crocevia del wrestling moderno. Parliamo del match. Vedetevelo, cioè, se non l'avete visto, se non ve lo ricordate, se pensate che ci sia di meglio, siamo in pace. Stiamo parlando di uno dei più grandi atleti, e come lo ha definito Bryan Danielson, il primo wrestler moderno contro il suo nemico assoluto. Ricordiamoci che fino a quel momento c'era un detto che dicevano: ci sono poche cose di sicure nella vita, che finiremo tutti quanti, le tasse e Marty Scurll che batte Will Ospreay. Quelle erano le tre certezze che avevamo nella vita. E Will prova a metterla, a portare il match dove sa lui, no? Sull'elevazione, sulla velocità, sull'esplosività, sulla potenza. Marty fa tutto quello che fa, tutto quello che può per togliergli il respiro. Petto, collo, testa, petto, collo, testa. In un match che, ragazzi, rimarrà nella storia ancora oggi. Io non ho parole quando parliamo di questo match, ricordatevelo non solo come un grande match, ma anche come un grande episodio del mondo del wrestling moderno. Drago, scusa se ti ho tolto tutto questo tempo.
E allora, andando a dare un'occhiata alla chat, anche Chiuse col meccione senza senso questo, Ospreay era un Ospreay ancora molto diverso da quello che conosciamo oggi, ma ci hanno lasciato una mina imprescindibile per la divisione. Assolutamente sì, perché come già detto, la New Japan era, cioè, in piena modalità di espansione quasi, stava iniziando, diciamo, più sul fronte di portare in modo sempre più presente gli stranieri, che comunque sia, così come abbiamo visto magari inglesi arrivare a vincere la cintura, ci sarà anche poi Dragon Lee successivamente che arriverà a vincere il titolo. Quindi si stava cercando di diversificare molto la divisione, creando magari anche proprio degli scontri che non vedevano dei protagonisti giapponesi, però diciamo cose un po' sofferte per certi versi per chi è proprio amante del fighting spirit portato effettivamente da giapponesi, ma un crocevia qui invece è necessario per arrivare a una dimensione un po' più internazionale. L'assenza di giapponesi comunque davvero, secondo me, non fa rimpiangere minimamente qualcuno andando a vedere un po' quella che era poi la divisione junior heavyweight dell'epoca, tra l'altro. L'alternativa, diciamo, a un Hiromu Takahashi che tornava così di nuovo verso il titolo e che già era stato battuto da Ospreay di recente, era colui che poi viene sfidato dopo questo match da Will stesso, ovvero Kushida. Kushida che era presente al tavolo di commento per assistere a questo incontro, un'altra cosa classica che di solito porta poi successivamente ad altre sfide, ad altre rivalità. Era l'altro nome papabile per andare proprio verso la cintura, se no non c'era tantissimo ancora, vari nomi magari un po' più freschi erano assenti. Ecco perché se ci sono degli stranieri molto promettenti, molto interessanti, che stanno venendo su, come Will Ospreay, come Martis Girl, perché non dare loro una chance, che spero verrà data poi anche oggi, diciamo, contestualizzando in tempo presente, magari anche solo come title shot, ad altri nomi che, seppur stranieri, stanno crescendo molto bene all'interno della New Japan. Arrivo al match anche io. L'incontro me lo ricordavo, perché comunque Martis Girl è uno dei nomi lato comunque wrestling un po' più puro che ho sempre guardato con molto piacere, nel suo caso forse anche più rispetto al primo Zack Sabre Jr., diciamo, in New Japan. Quello di oggi è già molto diverso, anche lui più strutturato, più costruito, più maturo, però Marty aveva decisamente un personaggio che faceva la differenza, associato poi al Bullet Club. Ragazzi, era un confronto anche da un punto di vista di tifo, nonostante di base uno dovrebbe essere face e l'altro heel, perché il villain... Invece il pubblico è davvero molto caldo per entrambi, e si vede appunto la contrapposizione di stili con Ospreay che in qualche modo ci prova ad andare sul piano tecnico senza molto successo, come visto anche con Shibata a Dynamite, non è il suo pane, però era un Ospreay che lato high flying ancora regalava decisamente dei bei numeri. Non era la mia versione preferita di Ospreay, decisamente quello di oggi mi piace molto di più, perché comunque per certi versi si vede anche in questo match, ma è normale perché è uno stile molto più rischioso, la possibilità di errore è molto più alta. Quindi, cioè, sostanzialmente capita magari la sbavatura, il non andare esattamente bene con i tempi, ma davvero complice anche il confronto di personaggio proprio fra i due. La cosa si porta avanti molto molto bene, tant'è che nelle fasi finali Marty con la chicken wing, con altre manovre, sembra quasi che stia per arrivare proprio alla vittoria, cosa che poi alla fine non succede, perché la Oscatter, quando ancora era una finisher per Ospreay, risolve la situazione. E davvero molto molto bello. Magari se di quell'anno volete vedere qualcos'altro, vedete anche la seconda sfida fra Ospreay e Kushida. Sono dei passaggi comunque interessanti per un Will Ospreay che non ne abbiamo parlato tantissimo nel contenuto dedicato al suo percorso complessivo in Giappone, però ecco, il 2018 era il momento in cui lui si stava definitivamente prendendo proprio la scena, consolidando nella divisione Junior Heavyweight, mentre poi dal 2019, piano piano, dopo un Best of Super Junior di nuovo vinto, inizierà il percorso fra gli Heavyweight, ma ovviamente questa è una parte importante prima di arrivare lì. E quindi sì, poi per il resto, ragazzi, su altri discorsi, cosa è successo, cosa poteva essere, cosa poteva non essere, io non mi ci voglio addentrare. Per certi versi bene che determinate cose vengano fuori, scusate, perché sì, poi io sono sempre per l'accertare oltre ogni ragionevole dubbio, e diciamo, come si suol dire, a buon intenditor, poche parole. Però ecco, intanto le cose devono venire fuori e va bene così. Poi per il resto, per certi versi anche alcune collaborazioni, se non sono andate avanti, è anche perché le due parti stavano vivendo un periodo di crisi che poi l'una l'ha portata a cambiare più volte la sua presidenza, l'altra proprio a chiudere, e queste cose vanno decisamente oltre quella che è la carriera del singolo, che sia Marty Scurll, ma che sia Okada per la New Japan e via dicendo. Quindi Marty, per via di altre scelte stupide che ha fatto la Ring of Honor, comunque non avrebbe potuto fare la differenza a lungo, secondo me, e questa è l'unica cosa sulla quale mi sento di sbilanciarmi. Scivolando avanti, invece, entriamo proprio nel clou di quello che è un altro degli sviluppi della guerra civile del Bullet Club, come in event di questo show che vede il team di Cody e Hangman Page battere, a gran sorpresa, per me era decisamente gran sorpresa all'epoca, ma rivederlo oggi fa comunque strano, i Golden Lovers, Kenny Omega e Kota Ibushi. Andando a contestualizzare, Cody è appunto colui che, così come ci prova anche Adam Cole, cerca di fare un colpo di stato all'interno del Bullet Club. Ci prova nel modo più sibillino possibile, così come anche Adam nel caso di Cole, scusate, nel caso di Cody, si tratta, diciamo, del portare, cercare di portare dalla sua parte gli amici storici di Kenny Omega, innanzitutto gli Young Bucks, che erano un po' frustrati per la reunion di Kenny con Kota Ibushi, poi un Hangman Page che già all'epoca, diciamo, si vedeva un po' a tratti il personaggio che è stato sviluppato in All Elite Wrestling, un ragazzo che cerca di arrivare ad avere dei successi, ma vede un po' i suoi amici che gli preferiscono altri, è un po' insicuro, cerca magari di emergere, ma sbagliando comunque, comunque nei modi di anche rapportarsi con i membri del suo gruppo e quindi creandosi inimicizia, e Kenny Omega non voleva che Hangman Page andasse contro Jay White, fresco di vittoria del titolo US. Lite di gruppo, Cody ne approfitta per eseguire la Crossroads su Kenny Omega dopo che, diciamo, stava facendo finta sostanzialmente di essere comunque tranquillo, tutto a posto dalla sua parte, e invece no, e invece no. Dopo il match clamoroso dei Golden Lovers con gli Young Bucks, arriviamo a questo scontro dove la superiorità dei Golden Lovers, da un punto di vista proprio, parliamo di chimica, tempistica e via dicendo, cioè le basi dei tag team, è netta e si vede in tutte le fasi del match. Allo stesso tempo, però, si vede la capacità di Cody, secondo me, di trasportare Hangman Page nell'incontro e allo stesso tempo, in qualche modo, provare ad adattarsi allo stile della New Japan, una cosa che non gli è mai riuscita fino in fondo,
Concordo.
troppo. Diciamo, non è mai stato pienamente interessante Cody in Giappone, però ecco, quantomeno ha cercato di aiutare nella crescita comunque di altri performer, per esempio nel caso di Hangman, o comunque di costruire una storia interessante, e l'incontro poi vede anche entrare in gioco gli Young Bucks. Young Bucks che si oppongono, diciamo, a una manovra aerea di Cody con Kenny che era posizionato su un tavolo tenuto fermo da Hangman Page. E Marco, vediamo arrivare lì gli Young Bucks, e qui vediamo tutta la dimostrazione di quanto il pubblico giapponese comunque ci tenga a loro e li prenda un po' come perno di questa guerra civile del Bullet Club.
Esatto. E io ci tengo a torno, vorrei un attimo tornare sul match. Il match è un ottimo match. Quando leggi la card del 2018 dici ok, è un match già scritto, soprattutto perché venivi dal match di San Jose, quindi dalla vittoria dei Golden Lovers contro gli Young Bucks, quindi dici vabbè, sarà uno showcase di Bushi e di Omega in preparazione dei mesi che verranno. E invece c'è questa c'è questo ribaltone, no? C'è Cody che le usa tutte, prova la sediata, dalla sediata veramente, come dici tu, fai il carry di Hangman Page durante tutta la durata del match, e il match è assolutissimamente godibilissimo. Da lì in poi nasce tutta quel tu, c'era anche, non so se vi ricordate, durante quel periodo, quella diatriba tra Golden Lovers e Young Bucks, relativa proprio al fatto che gli Young Bucks volevano fare in quel periodo lo switch a pesi massimi, e le
Che
frasi di
fanno la
Omega,
carta del loro match poi a
esattamente
Strong Style Evolved.
Strong Style Evolved, esatto. E quindi ragazzi, secondo me questo qua è stato un match incredibile, un match ovviamente di attesa per cose future. Sono d'accordo con te, ovviamente, con quello che dici relativamente al discorso Cody, cioè l'unico titolo che ha vinto Cody in Giappone l'ha vinto con Roll Up, quindi è stato il suo percorso giapponese è stato assolutamente antiepico.
Allora,
Però
un attimo, però mi devo proprio per un po', come dire, anche per Cody, giustamente spezzare una lancia, perché al di là comunque del pregio dal piano narrativo e l'ottica internazionale, eccetera, però quantomeno non ha vinto per count-out, perché Marco oggi esatto. è anche questo. Specifichiamo che all'epoca sì, c'erano le vittorie rocambolesche, ma ancora quelle per count-out non ci eravamo arrivati.
Ma quella per count-out in un regno, il problema è sempre il passaggio di titolo, sai che credo faccia la differenza. Il passaggio di titolo per count-out ti fa rudere sempre.
No, esatto, in quel senso ovviamente, esatto. La vittoria titolata per... sì.
Il count out in un match epico dove i due stanno entrambi fuori, double count out, stanno entrambi sfiniti a terra, quello magari è figo. E quindi niente, assolutissimamente sì, però anche lì no, c'era una fittissima collaborazione tra Ring of Honor e New Japan, quindi era tutto ad alimentare la macchina e ad alimentare il match tra Cody e Kenny, che si sarebbe tenuto di lì a pochissimo a Super Card of Honor.
Con, tra l'altro, tu ti ricordi come va quel match? Un altro crocevia di drama per quanto riguarda la storyline.
Vince Cody, mi sembra. Yes.
Vince Cody con, non mi ricordo se Nick o Matt Jackson, mi sa Matt Jackson, comunque uno dei due Bucks, che vuole cercare di aiutare finalmente Kenny Omega, prende posizione... Ma il super kick, invece di prendere Cody, prende Kenny e poi Cody riesce a chiudere l'incontro. Tra l'altro c'era anche Brandi Rhodes comunque in quella circostanza. Quindi immaginate...
C'era l'orso di peluche, Bernard.
C'era l'orso, raga, mamma mia quel match. E carriato da Kenny, perché comunque davvero tutto il bene per Cody, ma... contro alcune tipologie di wrestler fa un po' più di fatica, cioè il suo stile è un po' più statico da vedere. Kenny Omega, così come magari wrestler che crescono in Giappone, sono un po' di quel tipo. E per quanto riguarda poi il resto, appunto, diciamo ci saranno altre situazioni, perché comunque la guerra del Bullet Club... tecnicamente si risolve con un Kenny che ritrova i suoi amici, però con Cody che avrà sempre un po' di sentimento di rimorso, di astio, e la risolveranno nell'unico modo in cui si può fare nel wrestling, ovvero con un match. E poi da lì nasceranno altre situazioni, che secondo me è stato il lato della situazione, diciamo, di conflitto nel gruppo portata troppo avanti, ovvero la creazione della Firing Squad, che poi è effettivamente la parte che rimane nel Bullet Club, perché l'Elite si va a staccare, dato che anche Cody si riunisce poi agli altri.
Tranne Chase e Yujiro, che vengono messi nel Bullet Club Elite, e poi per colpo di magia, colpo di magia, siete anche voi Bullet Club oggi.
Ma sai perché? Perché in qualche modo serviva un attimo dare un minimo di... perché ricordiamo un attimo Firing Squad chi erano? Erano i Guerrillas of Destiny, Aku? Tirato pure in alto e sparito, un'apparizione fa giusto per intimorire tutti con la sua presenza, poi sparisce... e Bad Luck Fail, che comunque sia poi vi si allea, di base poi tutti gli altri erano la Elite.
Esatto.
Ovviamente era nettamente superiore, quindi poi per dare magari delle vittorie di gruppo li vanno ad aggiungere anche Yujiro e Chase, che così d'amblè prendono e cambiano fazione. Per certi versi, considerando che la Elite poi se n'è andata completamente, meglio così.
È perché c'è un momento che è praticamente il momento dove loro non possono annunciare l'All Elite Wrestling, ma praticamente è chiaro che
è la Jericho Cruise.
Esatto. Loro dicono: noi da oggi non siamo più il Bullet Club Elite, da oggi siamo semplicemente The Elite. Quella cosa ha portato per un momento Yujiro e Chase a essere parte dell'Elite, ricordiamocelo. Della Bullet Club, e quindi a un momento in cui Yujiro e Chase, che sono membri storici ormai, Yujiro quest'anno sono 10 anni che è in una fazione, su fazione del Bullet Club, per qualche mese, per 2 o 3 mesi a non essere parte del Bullet Club.
Sì. Tra l'altro, giusto per fare un revival vero, effettivo, emotivo, sentimentale, al tavolo di commento inglese della New Japan c'erano Kevin Kelly, che comunque sia l'abbiamo visto anche in tempi più recenti, ma anche Don Callis. Don Callis che poi ha citato spesso quel 2018, il match con Jericho, tante cose di Omega di quel periodo come la base, diciamo, in una chiave di storyline di kayfabe per la nascita della All Elite Wrestling. Sappiamo poi che in realtà la spinta è stata altro, è stata comunque la vendita di All In, il grande boost che ebbe All In, che tra l'altro, se ti ricordi, si iniziò a creare la sensation già da questa primavera, ecco, proprio Sakura Genesis, la primavera fu, no?
Vero, verissimo, verissimo.
Quindi,
Assolutamente.
bel tuffo nel passato, devo dire, non me l'aspettavo, saremmo andati così
Eh sì.
nel trigo. Quindi, questo è un po' questa parte, questo capitolo di transizione. Arriviamo così al main event. Abbiamo
Dai.
parlato di un campione che sembra inscalfibile e allo stesso tempo vuole cercare di battere chiunque, compreso il vincitore della New Japan Cup del 2018, ovvero Zack Sabre Jr. dei Suzuki Gun, che affronta Kazuchika Okada al suo quarto regno, come campione IWGP Heavyweight, un Okada che, Marco, non, cioè, lui è tornato che era, diciamo, molto heelish, se non proprio heel. Qui sta iniziando a dare un'impronta diversa al suo personaggio. È effettivamente il Rainmaker, quell'individuo che è un po' sopra le parti per certi versi, e dall'altro lato un Zack Sabre Jr. che cerca concretamente di mettersi davvero sulla mappa e per certi versi ce la fa anche.
Assolutamente, probabilmente tra i tutti e quattro gli incontri che loro avranno in New Japan, perché ne hanno uno ad Hyper Battle, due durante due G1 e questo qui che era il loro primo incrocio. Secondo me questo qui è quello lì che un po' meno riesce a ricalcare lo stile di entrambi e quello che entrambi riuscivano a dare l'un l'altro. Perché Zack fa troppo il match di Zack in uno stile che non è proprio quello di Okada, in cui lui prova ad addormentare il match. Quindi è bello vederlo magari contro un Osprey che quindi dormi, 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 boom, prendi lampo. Invece Okada è un wrestler che ti deve accompagnare, che ha uno stile letto, scritto, ultra 20 minutale, come direbbe qualcuno, però che sicuramente ha quel crescendo che ti aspetti. Invece le varie interruzioni di sottomissioni di 25 secondi, 20 secondi, 35 secondi a terra fanno in modo che Okada non lavori come sa. Però io credo che sia anche quello lì, insomma, la chiave di lettura, che questa volesse anche essere un po' voluta come cosa, che volesse essere anche la chiave di lettura delle difese di Okada, che erano per l'appunto in cui c'era un grande comandante che era Okada, che ti portava sempre sul suo territorio, e invece Zack, in un 2018 che ti voleva fare capire proprio che era l'anno in cui il regno sarebbe dovuto arrivare al termine, il regno di Okada sarebbe finito, Naito ci va vicino di così, probabilmente Zack ci va vicino non di un pelo, ma di qualcosa in più, cioè nel senso che non ci va così vicino, però ti fa capire che portando avanti uno stile avverso a Okada si può andare a vincere.
Sì, esatto, però in realtà ci va vicino perché se ti ricordi lui vince con quello schienamento particolare a ponte, con le braccia conserte, ha chiuso così la New Japan Cup c'è stato un momento nelle fasi finali del match in cui Okada ha fatto quel proverbiale 2,99 proprio periodico, dove però dici caspita. Non ci stava, diciamo, non succedeva, però non sarebbe stato proprio male.
Il kick out Okada, ragazzi, per me, kick out Okada 2,99 sono i migliori della storia. Cioè, per me se la contendono lui e Jack Perry. Jack Perry per me è, cioè, c'ha proprio 2,99999, oh, su,
No, io ho guardato troppe WWE per non citare John Cena su queste
John
cose.
Cena, sì, dai, ci sta, mettiamoci John Cena.
Dando invece un'occhiata alla chat, Kizu dice Okada e Zack Sabre
No,
Jr.
Si chiama 5 si chiama 5
no,
stelle, si chiama.
Lascia stare, lo conosco, si lo chiama... so interpretare io. Sì. Okada e Zack Sabre Jr. hanno fatto un match nella Madonna della loro serie, forse questo è il mio preferito.
Da oggi lo chiamo anche io così, lo chiamo anche io 5 stelle.
Vabbè.
Match pazzesco.
Si ripete praticamente, ma meno di Hyper Battle 22, che per me è il migliore. Ok. Si è contraddetto, ma ok, ha rivalutato l'opinione. Hyper Battle, che è dove si affrontano nuovamente dopo che Zack Sabre Jr. vince di nuovo la New Japan Cup, o cade di nuovo campione, e Hyper Battle è uno di quegli eventi che ha fatto da sostitutivo magari per
Sakura Genesis.
Di Sakura Genesis, e il parallelismo che vi dicevo appunto in apertura. In entrambi gli eventi c'è Okada contro Zack Sabre Jr. nel main event, con Zack che vince la New Japan Cup. Quando ci vorranno servire anche Zack campione a primavera, io sono lì pronto.
Ma anche campione d'estate, insomma, ci farebbe piacere. No, esatto, ci farebbe piacere comunque.
Wrestle Kingdom, io lo lancio. Per il resto...
Comunque voglio dire una cosa a Kizu, c'è una differenza tra il migliore e il preferito. Io sono... Quindi ci sta che tu dica che uno è il migliore, l'altro è assolutamente il tuo preferito. Secondo me ci sta che il tuo preferito possa essere questo qui, che secondo me è quello lì un po' più, che non lo so, però quello di Hyper Battle è secondo me il migliore.
Okay. No, che avevo cancellato il primo per essere scritto male, si capiva un'altra cosa.
Ah, vabbè, perfetto.
Va bene. E sì, Ace, era già il quarto, perché comunque... Cioè, ragazzi, Okada sì, ok, il 2018, ma lui comunque fate il primo titolo ai IWGP, arriva nel 2012. Quindi...
24 anni.
Per quello io dico, vediamo già un'evoluzione di quello che è il Rainmaker. Poi ovviamente per chi magari arriva in quel periodo a seguire la New Japan, vede questo personaggio che non va mai giù, ha uno stile molto particolare, più statico di altri, però ecco, era appunto in una fase di transizione, nel pieno anche poi del culmine di due rivalità storiche, Marco, perché dopo questo match, che è molto bello, davvero degno main event comunque di un main show, ecco, arriva il presidente, oggi presidente della New Japan Pro Wrestling, all'epoca pluricampione IWGP Heavyweight, Hiroshi Tanahashi, che lancia una nuova sfida a Kazuchika Okada, una nuova resa dei conti di quella che è appunto un'altra delle storie che Okada deve chiudere, possibilmente con successo, per essere il volto indiscutibile della New Japan Pro Wrestling e continuare un regno che già comunque ormai era nella storia, ma come vediamo anche oggi, si può sempre andare oltre, si può sempre prolungare oltre un regno e creare nuove sfide. Tanahashi in quel momento era un'altra sfida dal passato che si faceva avanti per Okada.
Probabilmente questa scelta è stata una scelta che ho odiato, non perché era inesorabile, inevitabile la sconfitta di Tanahashi, questo c'entra poco, ma perché con questo match hanno rovinato la narrativa bellissima secondo cui Tanahashi non avrebbe mai più potuto sfidare Okada per la cintura di campione. Questa cosa era avvenuta, mi sembra, nel terzo regno, quello lì del 2013, per cui ci fu un match in cui Tanahashi sfidò Okada dicendo che se lui avesse perso non avrebbe mai più potuto competere, sì, con Okada per il titolo.
Bello, perché l'altro lo interrompe AJ Styles,
esatto,
perde di nuovo con Okada, e c'è Tanahashi che si rifà anche lì di nuovo avanti.
Esattamente, quindi lui non è che non poteva andare per il titolo, con Okada campione. Infatti mi sembra che siano stati oltre i 1500 i giorni in cui Tanahashi non ha battuto Okada, anche perché essendo Okada sempre campione non avevano modo, se non magari nel G1, mettendoli insieme nel G1, di avere l'incrocio. Quindi un po' mi è dispiaciuto. Abbiamo avuto altri tre grandissimi match, perché durante quest'anno poi avremo King of Pro Wrestling, avremo G1 e avremo, mi sembra, Non ricordo quale fu l'evento di giugno, però avevamo a maggio-giugno, forse Wrestling Dontaku
Allora,
avevamo il...
maggio è quello di Dontaku, giugno è sempre Dominion, e lì
C'è
inizia tutto.
il cambio di regno, quindi a Dontaku noi abbiamo i Tanahashi contro Okada.
Esatto, a Dontaku c'è la resa dei conti poi fra Okada e Tanahashi, con Okada che batte ancora una volta l'ace della New Japan, fa la conta di quelli che ha battuto da quando è campione con questa cintura, e appunto ne manca uno che è quello che chiama fuori per togliersi questo dente avvelenato di un pareggio di 60 minuti con Kenny Omega. Lì poi si va verso il capitolo finale, tanto chiacchierato, tanto valutato in modo stellare, per questo che ha fatto ancora più discutere di più. Personalmente, io a quei tempi davvero i ratings erano forse l'ultima cosa che guardavo, non sapevo neanche ancora che ci fosse gente proprio professionista che valutasse i match in quel modo. Io avevo scoperto comunque da pochi anni la New Japan e me la godevo davvero con serenità. Vedere comunque, in realtà io all'epoca ero molto contento di vedere Okada contro Tanahashi, perché non avevo ancora recuperato bene tutta la storia. Tanahashi mi piaceva, ma non lo vedevo mai effettivamente poi intorno a un titolo, andare per il titolo in modo convincente, perché comunque era già passata l'onda lunga del prime del primo Tanahashi. Quindi di questo match ero davvero molto molto contento. Poi vabbè, sono esploso quando è arrivata la sfida finale lanciata a Kenny, lì sono esploso definitivamente. Totale. Allora, sì, Ace, questa è una cosa che condividiamo, Ace, per il match di Okada Omega Dominion.
Mi metto anche io dentro, siamo in tre, assolutamente. Non c'è, se, se, secondo me non c'è partita. Quello che la qualità sul tempo, la ratio qualità sul tempo di quel match è indescrivibile. Cioè, quello che hanno fatto per 1 ora e 10 minuti è indescrivibile. Io ho visto tanti match di Osprey per quantità. Sta avendo un match, ha avuto uno stint di match fuori dalla norma, ma non ha mai messo quello che hanno messo questi due, cioè un match lunghissimo, che comunque ti faceva rimanere sul pezzo per 1 ora, 1 ora e 10 incollato, senza volere che finisca. Ecco, quando tu vedi quello dici ok, questo è il match più bello di sempre.
Tra l'altro, ecco, una cosa sulla quale io ero più focalizzato all'epoca rispetto invece alle valutazioni, le stelle, queste puttanate, perché veramente, raga, fatemelo dire, certe cose, puttanate, fare chiacchiericcio, litigare, eccetera, per certe cose, il minutaggio degli incontri. Mi ricordo che all'epoca stavamo muovendo i primi passi, soprattutto su Facebook, come Wrestling Unico Amore, erano i primi anni. Tra l'altro a metà di quel 2018, poi arrivammo anche su Instagram, però c'era una pagina su Facebook americana, mi ricordo, che portò una statistica sulla durata media dei match di Okada come campione IWGP, con il pareggio con Kenny Omega che faceva alzare molto, insieme ai match con Naito e Tanahashi, quella che era appunto la media dei match, e tutti che si domandavano da lì quanto potesse durare poi il 2 out 3 falls con Omega, perché dice quel pareggio di se, tutti si sono ricordati del perché si sarebbero riaffrontati, ovvero il pareggio che comunque erano passati diversi mesi ormai dall'incontro, e quindi tanto clamore c'era più per la possibile durata dell'incontro quanto effettivamente poi ci poteva essere possibilità per un cambio di titolo, che non magari quanto sarebbe stato poi apprezzato dalla critica. E ok, anche Kizu praticamente nel team Dominion 2018, magari prima o poi faremo anche un rewatch di quell'edizione, chissà, chissà, vedremo.
Hooks the
Intanto
leg, hooks the leg, hooks the leg. Scusate, quando ci penso ancora i brividi.
Quindi, appunto, siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel tempo, che spero davvero che vi sia piaciuto. Ripeto, era un periodo particolare della New Japan, ancora di più lo sarebbe stato l'anno successivo, però ecco, ci sono tante cose interessanti dei tempi più contemporanei che si possono recuperare. Ovviamente poi noi lo facciamo, ne discutiamo con voi. Se avete piacere, fatelo anche voi. Se lo avete già fatto, che li avete visti, diteci ovviamente cosa ne pensate. E Marco, una puntata un po', come dire, tirata fuori dal cilindro, siamo arrivati alla fine. Ti è piaciuto fare questo viaggio nel passato?
Tanto anche perché siamo testimoni della fine di un'era. Con questo, secondo me, con questo evento siamo testimoni della fine di un'era. Se riguardiamo la card a ritroso, ci rendiamo conto che la qualità del wrestling e la qualità dei performer di quel periodo, la New Japan probabilmente passeranno decenni prima che riesca a riottenerla. Quindi sono contento, assolutamente sì. Un po' sono triste pensando che il wrestling giapponese, che ovviamente ha come prima firma quella della sigla del Cerulean Blue, abbia un po' di difficoltà oggi ad attrarre talento. Spero che questa cosa cambi, ovviamente, però sono veramente felice di aver fatto questo tuffo nel passato insieme a te. Grazie a tutti per averci seguito. Ricordatevi di lasciare un like. Ricordateci di seguirci sulla Tana del Wrestling, che è il nostro server Discord, dove per l'appunto ad aprile cominceremo a fare i nostri primi watch party. Ricordateci di venirci a trovare sulle nostre pagine social Facebook e Instagram. Ricordatevi, ragazzi, di venire su Telegram. Noi abbiamo un gruppo piccolino, in realtà neanche tanto piccolino. Abbiamo un bel gruppo folto di persone con cui parliamo su base quotidiana di wrestling tutti i giorni. Un gruppo no spoiler, ricordatevelo che dalle 20 permette di commentare, quindi veniteci a trovare, i link sono tutti quanti in descrizione. Draco, lascio a te la parola per la chiusura.
No, beh, bellissimo, mi è servito la chiusura, se non fosse che mi hai sbloccato anche una cosa riguardo la
Vai.
città che dovrebbe raggiungere la New Japan in futuro. Intanto lancio un ringraziamento anche alla chat, ovviamente, che ci ha fatto compagnia fino a
Grazie.
questo momento. E tra l'altro, se vi è piaciuto anche a voi, diciamo, questo esperimento, ditecelo, perché in altre occasioni, magari in attesa di vedere altri eventi, possiamo comunque recuperare qualcosa dal passato. Però ecco, in questo show ho avuto modo di notare che, oltre magari a volti particolari al tavolo di commento, c'era già un po' di gioventù proprio freschissima della New Japan che iniziava a fare capolino, perché soprattutto
Gate.
nei match di cartello io li ho scammati proprio alla perfezione. Ero DiCaprio, te lo giuro, ero DiCaprio davanti al televisore. A un certo punto, un ragazzo con i capelli rasati, che oggi ha un sorriso bellissimo, arriva a bordo ring per fare da staffer insieme a un altro suo compagno moschettiere, oggi invece in una stable deleteria. Erano comunque presenti Yota Tsuji e Ren Narita fra gli staffer dei match di cartello di Sakura Genesis 2018. E veramente bisogna avere un po' occhio. Ren però lo si riconosce perché a un certo punto va tipo a dividere il pubblico nel mentre che Okada e Zack Sabre Jr. si menano fuori dal ring. Però ragazzi, cioè, questo è il motivo per cui alcune volte vi dico che mi diverto a vedere anche gli Young Lion, perché si prende familiarità comunque con delle persone che poi danno un contributo a 360 gradi a quello che è il prodotto.
Prima di fare la chiusura, Drago, vorrei aggiungere anche un'unica cosa che non abbiamo fatto notare durante questo evento. E te la faccio sotto forma di domanda. Tu hai notato qualcosa di diverso da un punto di vista della regia dell'evento? Cioè,
Sì.
ti faccio un esempio. Una cosa in cui è palesemente peggiorata a New Japan è proprio la direzione artistica. La New Japan non ha il budget della WWE, non ha quello della AEW per proporre grandi Titantron, per proporre grandi schermi e effetti scenici grandi. Ma la grandezza della New Japan di quel periodo era una grande regia, degli stacchi, degli zoom. Io sono appassionato di videografia e fotografia meno, ma proprio di videografia. il modo in cui andavano sugli zoom, le carrellate, le passate. Io ho notato che questo era sempre stato un grande punto di forza in Japan e in questo ambito oggi è peggiorata. Andatevi a rivedere, se riuscite a beccarlo, l'ingresso di Marty's Curl nel match con Will Ospreay e il modo in cui la telecamera viene avanti e viene dietro come una fisarmonica, proprio a sottolineare l'emozione che voleva trasmettere. Quelle sono quelle cose che io cerco in New Japan e che cacchio oggi non trovo più.
Allora, io in realtà ho notato, e soprattutto il match con Will Ospreay perché ne hanno fatti diversi, ho notato soprattutto l'assenza di, come dice Ace giustamente dalla chat, i replay, che erano delle cose
Bravi.
molto carine, soprattutto per i match dei Junior Heavyweight, per vedere meglio alcune manovre, alcune sequenze, erano delle cose interessanti. Ne hanno fatti un paio anche nel main event per alcuni kick-out, per alcuni momenti, diciamo, clamorosi, però. Ecco, quella forse è l'unica pecca, perché la regia onestamente oggi non mi dispiace, cioè va bene. Io non sono mai stato un grande fan delle camere molto in movimento, così come dei cambi camera
Ok.
continui, come per esempio fa la WWE. Mi piace, diciamo, quell'apertura panoramica che fa la New Japan dell'incontro, ovvero stacco largo della telecamera e zoom
Va
rapido.
dentro,
Che
ok.
poi invece fa al contrario quando Okada fa la Rainmaker pose e lì invece la camera che si allontana, dico, tutto bellissimo.
Tu
Però
pensa che tutte queste cose qua adesso non le vediamo più? Basta,
poi la
mi sono
Rainmaker pose
intristito.
l'hanno fatta fino alla fine e vediamo se proprio non le vedremo più, vediamo. Io lo continuerò a
Queste
dire, quindi magari le rivedrò.
sono quelle piccole genialità di personaggio che si sono portati dietro Yokada, che si sono portati dietro gli Skrull, che si sono portati dietro i Tanahashi, che giocavano anche di queste cose qua. Ah, mia beata gioventù, si stava meglio quando si stava peggio.
Sì, per certi versi si potrebbe dire anche del 2019, anche se tanti nel 2019 si lamentavano, però vabbè, c'era comunque del buono, dell'interessante anche all'epoca, per quanto ancora, a differenza di oggi, alcune cose si dovevano vivacizzare e sbloccare un pochettino. Intanto, questo era Sakura Genesis del 2018. Speriamo appunto che vi siate divertiti anche in questo nuovo episodio del Fighting Spirit Podcast. Il prossimo purtroppo non sarà in diretta, ma comunque sia ci organizzeremo per registrare il best of per il mese di marzo, la nostra piccola, diciamo, un po' routine di questo format. Quindi appunto cercheremo di farvi avere comunque quanto prima il decimo episodio perché arriviamo alla nostra prima cifra tonda. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci e l'appuntamento è sempre a un prossimo contenuto su Wrestling Unico Amore. Ciao a tutti!